Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Sara Guabello, benvenute e benvenuti al Focus di oggi. Ci occupiamo di transizione ecologica, ma che è anche solidale, perché domani, 7 marzo, si terranno a Roma dalle 14:30 al Pio Sodalizio dei Piceni in Piazza San Salvatore in Lauro gli Stati Generali della Transizione Ecologica. Li organizza la TES, un acronimo che sta per Transizione Ecologica Solidale, un'associazione il cui nome illustra già gli intenti. E noi abbiamo invitato a parlarne con noi il presidente onorario, il senatore Dem Michele Fina, che fra le tante altre cose è una voce nota e apprezzata di Radio Immagina per la sua rubrica settimanale dal titolo Dialoghi la domenica con un libro. Quindi bentornato ai nostri microfoni, Michele.
Grazie, grazie davvero dell'invito.
Allora, Fina, prima di entrare nello specifico dell'appuntamento di domani, illustri brevemente ai nostri ascoltatori la storia e l'attività dell'associazione.
Sì, naturalmente, lasciatemi ricordare Bruno Astorre che in modo tragico ci ha lasciato, era al lavoro a Palazzo Cenci, lì dove tutti noi senatori e senatrici del Partito Democratico abbiamo i nostri uffici, 59 anni, capogruppo nella nostra commissione, l'ottava, che si occupa appunto di transizione ecologica ma anche di lavori pubblici. Lui è esperto, espertissimo, in particolare di lavori pubblici e di infrastrutture, e per noi è davvero una grande perdita, assurda anche per l'età giovane, e una grande perdita anche perché appunto la sua esperienza è davvero stata preziosissima. Peraltro io segretario regionale del PD Abruzzo, lui segretario regionale del PD Lazio, quindi potete immaginare quanto sia doloroso questo drammatico evento. Ci siamo occupati di transizione ecologica anche in questi primi mesi a livello nazionale, in Parlamento, però TES effettivamente nasce qualche anno fa, nel 2013, fondata da me, da Andrea Orlando e da tanti altri, proprio perché l'idea della transizione ecologica potesse ereditare il lavoro fatto al governo, in Parlamento, nei territori, da tante e tanti che abbiamo incontrato, e poi potesse essere al centro dell'agenda politica, solidale perché nella nostra idea la transizione ecologica deve sempre essere accompagnata da politiche di eguaglianza, perché non lasci nessuno indietro, perché non sia pagata dai più deboli. E noi abbiamo esempi anche in Europa di conflitti sociali generati da scelte anche giuste dal punto di vista ambientale, ma non gestite con intelligenza proprio in tema di eguaglianza. Quindi abbiamo iniziato a lavorare e a fare moltissimi incontri, tavoli, campagne. Su tutte ricordo l'iniziativa che poi ha portato al disegno di legge molto avanzato sul tema del consumo del suolo, legge che ancora in questo paese manca e che dobbiamo finalmente approvare, spero proprio in questa legislatura. Quindi da lì sono passati molti anni e sia io sia Andrea Orlando siamo diventati presidenti onorari e nel frattempo si è affermato anche un nuovo gruppo dirigente dell'associazione. Questo appuntamento del 7 di Stati Generali sulla transizione ecologica farà un po' il punto, perché siamo con un governo che ha tolto il nome al Ministero della Transizione Ecologica e che su molti versanti sembra voler fare passi indietro, alcuni già li ha compiuti purtroppo, e quindi noi abbiamo chiamato a raccolta tanti attori, a partire dal ministro dell'Ambiente.
È vero, vedo nel programma un sacco di ospiti e i saluti in apertura dei lavori del ministro, quello che adesso è diventato l'ambiente e la sicurezza energetica, la nuova definizione di questo dicastero, e cioè Gilberto Pichetto Fratin, le conclusioni affidate all'ex ministro, il deputato Andrea Orlando. Però l'apertura effettiva è una relazione sullo stato della transizione ecologica e qualche anticipazione ce la puoi dare?
Sì, assolutamente. Noi faremo una fotografia dello stato dell'arte sul tema, ad esempio, della transizione energetica, di cui ci siamo molto occupati, anche alla luce del caro bollette negli ultimi mesi. Cercheremo di capire se questo paese torna indietro, ad esempio con le trivellazioni in mare, oppure se va avanti insistendo sulle energie rinnovabili, sull'efficientamento energetico degli edifici e quindi anche il tema del super bonus e comunque di tutto ciò che ha a che fare con misure che tendono al risparmio energetico, le comunità energetiche e poi naturalmente l'economia circolare, le aree protette, insomma sulla transizione ecologica i capitoli sono tanti. Cercheremo di capire se si può condividere un po' la vocazione di PES. Fin dall'inizio è stata quella di mettere intorno a un tavolo soggetti diversi, non solo diversi orientamenti politici, ma anche diversi portatori di interessi, dal mondo economico, i sindacati, le associazioni ambientaliste, in questa fase anche le giovani generazioni che stanno svolgendo un ruolo fondamentale, no? Perché hanno suonato la sveglia ai governi e ancora in questi giorni Fridays for Future hanno riempito le piazze del nostro paese, lo fanno in tutto il mondo. Quindi insomma chiamare le diverse sensibilità, esperienze, competenze per provare a capire su cosa riusciamo a portare avanti la transizione ecologica, a far fare un passo avanti. Questo è inesorabile, ne abbiamo bisogno perché dobbiamo assolutamente contrastare i cambiamenti climatici. Per questo però bisogna compiere molte scelte che si sono lasciate indietro, si tendono a rinviare troppe volte, e poi bisogna farle in modo solidale, uguale. Su questo noi abbiamo sempre lavorato, continueremo a lavorare. Per parte mia, adesso sono, diciamo così, un interlocutore e un tifoso di TES, ad esempio l'intergruppo sui contratti ai cambiamenti climatici che ha raggiunto adesso 70 parlamentari, e poi l'idea della commissione d'inchiesta sugli effetti dei cambiamenti climatici, che spero possa essere approvata in questa legislatura, insomma spero che siano un contributo all'idea che ha ispirato TES.
Allora, vedo tre panel. Il primo è dedicato alla carbon tax per il clima e per il lavoro, anche qui l'aspetto appunto è ambientale ma è anche sociale, per cui insomma quella che si definisce giustizia climatica, no? Poi c'è un focus su territori e comunità in transizione e per ultimo un panel sullo stato dell'arte degli investimenti del PNRR dedicati alla transizione ecologica. Qui andiamo ancora di più sul concreto con le posizioni che abbiamo visto anche prendere dal nostro governo in merito per esempio allo stop ai motori a diesel e benzina del Parlamento europeo. Qual è di questi panel quello che più è alla sua attenzione, sul quale vuole spendere qualche parola o anche su tutti?
Sono tutti temi urgenti, chiaramente dalla leva fiscale fino agli investimenti la transizione ecologica ha bisogno di mille azioni convergenti. Certamente la messa, come ormai siamo abituati a dire, del PNRR, che è proprio stato pensato per rispondere al collasso pandemico, ma anche per farlo spingendo avanti sia la transizione tecnologica digitale che quella ecologica. Beh, certo che questo è fondamentale, anche perché questo è il tempo in cui cominceremo a vedere la concretezza del PNRR, quindi capire come si svilupperanno gli investimenti, come si realizzeranno le infrastrutture, è senza dubbio fondamentale. Purtroppo questo governo, anche a livello europeo, tende a svolgere un ruolo di retroguardia, dalla direttiva sulle case fino a quella sui motori e sull'automotive in generale, tende a svolgere una funzione di conservazione, di arretramento. Mentre invece negli anni l'Italia ha sviluppato una leadership su molti di questi settori, non solo il governo e l'azione pubblica, ma anche alcuni soggetti, penso all'Enel, che ha sviluppato una capacità di investimento sulle energie rinnovabili che ha esportato anche all'estero, mentre invece adesso noi con la Polonia e pochi altri paesi tendiamo a dire con questo governo che gli impegni vanno rinviati,
certo,
e individuare solo i problemi, mentre invece c'è bisogno di transizione ecologica. È bene ricordarlo, la formula intera è transizione ecologica dell'economia, cioè l'idea che tu trasformi completamente il tuo modo di produrre, il tuo modo di crescere. Ecco, noi abbiamo su questo come paese fatto tantissimi passi avanti e creato una nuova economia. Basta vedere, ad esempio, Elettricità Futura è dentro Confindustria la rete di tutte le imprese che sono impegnate sulle rinnovabili. Sono un pezzo di economia ormai essenziale nel nostro paese e possono, se accompagnate semplicemente sbloccando e autorizzando tantissimi impianti e investimenti, possono generare non solo migliaia di posti di lavoro, ma una transizione energetica che renda autonomo il nostro paese, sempre più autonomo da qualunque tipo, non solo di fonte fossile, ma anche da fonti fossili che vengono da altri paesi. Abbiamo visto che è successo con la Russia. Quindi un atteggiamento di retroguardia e di arretramento del nostro governo, anche nel rapporto con gli altri paesi europei, è davvero un danno storico che si fa anche agli sforzi che l'Italia ha già fatto, compiuto negli ultimi anni.
Direi che a questo punto siamo anche oltre la diarchia che è stata in essere per tanti anni fra lavoro e ambiente in questo paese, ed anche i sindacati esprimono delle posizioni molto più aperte, molto più verso appunto un futuro che sia non di conservazione ma di rilancio dell'occupazione. Invece io mi vorrei riallacciare a quello che diceva prima, perché non le posso evitare una domanda più squisitamente politica, in quanto nella settimana in cui alla segreteria del PD è arrivata Elly Schlein, che è da sempre attenta ai temi dell'ambiente e della giustizia climatica, nella stessa settimana i Fridays for Future sono ritornati in piazza. I Fridays for Future, insieme a molti altri attivisti e associazioni, sembrano essere molto più in sintonia con lei che con il Partito Democratico finora. Con loro e anche con altri attivisti si vede la possibilità di un dialogo e di una convergenza più fattuale?
Assolutamente sì. A me è capitato anche di discutere con i ragazzi di ultima generazione, no? Che
certo, vengono, sono stati attaccati in tutti i modi per le loro esternazioni così molto evidenti.
Sì, loro, ho loro espresso la mia contrarietà all'idea che per fare una battaglia giusta per la transizione ecologica si debbano danneggiare, anche se temporaneamente, opere d'arte o monumentali, perché il nuovo articolo 9 della nostra Costituzione, che di recente appunto ha scolpito la parola ambiente, è proprio un articolo che mette insieme il patrimonio culturale e quello ambientale. Però è suggestivo il fatto che il più grande movimento politico attualmente sul nostro pianeta sia proprio quello di ragazze e ragazzi che si sono mobilitate prima grazie a Greta Thunberg intorno agli scioperi per il clima, ma in generale contro i cambiamenti climatici. Da loro viene una consapevolezza molto profonda. Ultima generazione già in sé è una definizione suggestiva, no? L'idea che noi stiamo rendendo questo pianeta, la dico così, più ospitale per topi e insetti che per gli esseri umani. E quindi è chiaro che i giovani esseri umani, le nuove generazioni, siano le più preoccupate. Ad esempio, con loro abbiamo parlato dei sussidi ambientalmente dannosi, che è giusto, bisogna accelerare il loro superamento, sempre in modo uguale e solidale, senza lasciare nessuno indietro, però senza anche più perdere tempo. Elly Schlein è un'energia straordinaria, sono stato contento di averla sostenuta, ma l'ho incontrata proprio su questi temi di cui io mi occupo da tanto tempo, anche lei, ed è stata in grado ed è in grado di capire innanzitutto, ascoltare, dialogare in modo vivo con tutta l'enorme rete di persone che si occupano di questi temi, da ogni punto di vista, non solo le associazioni, i movimenti, ma anche appunto le imprese. Insomma, è un mondo articolato che è cresciuto e che cresce, continua a crescere. Io penso che lei, segretaria del PD, farà del Partito Democratico il più grande partito ecologista del nostro paese, uno dei più importanti in Europa. E questa è davvero una straordinaria novità, perché finalmente anche su questo noi avremo un'identità più chiara, più netta. Lo diceva bene, la discussione che mette in contrapposizione lavoro e ambiente, o lavoro e salute, che poi è più o meno la stessa cosa, è ormai una discussione vecchia di 30 anni. Ripeterla, a volte l'ascoltiamo nei banchi della maggioranza, anche in Parlamento, ripeterla dà l'idea proprio di chi non si è aggiornato, non ha capito come è cambiato profondamente il mondo. Il lavoro e la transizione ecologica sono assolutamente due facce della stessa medaglia. Transizione ecologica è nuovo lavoro giusto, buono, utile e sostenibile. E questa ormai è la chiave, ma ormai da anni, e lo sanno in tanti, ripeto, a partire dall'economia. Solo la politica può rimanere indietro, perché semplicemente, in modo pigro, questo è quello che penso, ripete delle formule stanche, superate dalla storia, ma che appunto per chi pensa che basti dire qualcosa che si è detta già tanti anni fa, possono essere sufficienti, ma assolutamente non in sintonia con quello che è accaduto. È davvero una grande novità anche la sua elezione rispetto a questo mondo, che naturalmente la accoglie con grandissima speranza. Io sono convinto lei saprà non tradire, rispettare, anche per tutto il lavoro che ha fatto da parlamentare europea, ma in generale da vicepresidente di Regione Emilia-Romagna. Quello che ha scritto nel suo libro su questi temi è davvero molto, molto chiaro. Quindi, ripeto, saremo il più grande partito ecologista del paese.
Possiamo concludere che è compito della sinistra interpretare il futuro e non arroccarsi su posizioni appunto di retroguardia fina.
Assolutamente sì, ha assolutamente ragione. Il movimento sindacale, non solo nazionale, ma anche europeo e mondiale, ha raccolto la sfida già da anni. Ad esempio la Just Transition, che è un po' lo stesso modo di dire transizione ecologica solidale, no? Ne abbiamo parlato fin dall'inizio. La Just Transition è esattamente uno dei capitoli del movimento europeo sindacale, che ha incontrato prima il Green Deal europeo e poi il Next Generation EU, cioè il PNRR, con un contributo fondamentale da parte di chi rappresenta le lavoratrici e i lavoratori. Quindi, ecco, questa è proprio la dimostrazione di una sinistra che svolge il suo compito, che genera e interpreta la modernità.
E allora noi ringraziamo il senatore Michele Fina, che è presidente onorario del TES. Ricordiamo, domani 7 marzo alle 14:30 al Pio Sodalizio dei Piceni in piazza San Salvatore in Lauro, gli Stati Generali della Transizione. Ci sentiremo ancora per chiederle com'è andata. Grazie, buon lavoro Fina.
Grazie davvero, gentilissimi.
E un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici da Sara Guabello, un ringraziamento a Elena Di Aniello in regia. Ciao!